Buon lunedì, buon pomeriggio a tutti voi. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi vogliamo parlare di un argomento un po' particolare, della postura. Tutti quanti abbiamo già sentito parlare di postura. Diciamo che più che postura, intesa come posizione, diciamo, noi vogliamo parlare di quello che è l'assetto un po' più funzionale per noi. Tutti credono di avere un po' le proprie posizioni sotto controllo finché in ogni caso il corpo non presenta poi qualche piccolo conto, magari un collo che tira, la schiena che protesta, un passo che cambia senza che in qualche modo ce ne rendiamo conto, per cui insorgono anche dei dolorini. Eppure appunto dietro ogni movimento c'è un equilibrio delicatissimo. L'importanza è quella di trovare questa sorta di equilibrio adatto a noi. Vogliamo parlare di tutto questo perché avere comunque una posizione equilibrata significa far lavorare il nostro corpo proprio per come è stato progettato, riducendo lo stress, il dolore, magari anche l'usura sulle articolazioni e i problemi ai muscoli e alla colonna. Ne vogliamo parlare oggi con due esperti, che sono il dottor Franco Bidoglio, che è specialista in medicina dello sport, e Cinzia Ferrari, che è responsabile del servizio di fisioterapia della clinica Ars Medica. Benvenuti a tutti e due, evidentemente. Cinzia Ferrari, parto proprio da lei, perché leggiamo un po' dappertutto postura, postura, postura. Io so che lei è un po' allergica a questo termine.
No, non sono allergica. Buongiorno a tutti. Quello che stavamo dicendo prima fuori onda era un po' questo, che in realtà non esiste quella che viene definita la postura corretta, perché sostanzialmente la postura è semplicemente la risposta che il nostro corpo dà alle richieste che noi gli facciamo, coscientemente o incoscientemente, quindi volontariamente o meno. Quindi la postura è in realtà la capacità che il nostro corpo ha di reagire. Quello che fa la differenza è come noi prepariamo il nostro corpo a fare questo lavoro, in questi termini che si può parlare di postura. Per cui non è che sono allergica, semplicemente appunto che ormai questo termine è stato un po' rivisto nel corso della storia, e non è più un concetto molto statico, ecco, è un concetto un po' più dinamico, è anche un concetto molto più a persona. Per cui è proprio la risposta funzionale del nostro corpo.
Certo, però è un dato di fatto che poi noi rispondiamo anche con tutta una serie di modificazioni, tra virgolette, adattamenti, chiamiamoli così, del nostro corpo man mano che viviamo poi la nostra vita, la nostra quotidianità, i movimenti che facciamo. Insomma, c'è una grande differenza se io sto seduta tutto il giorno ad una scrivania, magari davanti a uno schermo, assumo determinate posizioni date anche dalle sedie, dai tavoli, come si diceva, dagli schermi, oppure se io faccio un lavoro estremamente dinamico. Però anche in questo caso magari faccio l'esempio di qualcuno che lavora all'aria aperta, tipo un boscaiolo, faccio dei movimenti con le braccia che pretendono tantissima forza, io sviluppo una muscolatura, per cui di conseguenza anche poi la mia schiena, la mia posizione ne risente, magari in qualche modo si ingobbisce, per dire, no? Ecco, quindi abbiamo tante sollecitazioni.
Sì, è vero, però anche qui farei un distinguo, cioè ci sono delle sollecitazioni date da delle strutture già prefissate. Voglio dire, se uno nasce con una tipologia, con una struttura di un certo tipo, è ovvio che avrà delle sollecitazioni legate proprio alla sua conformazione. E poi ci sono invece delle sollecitazioni più funzionali, quindi quelle che quotidianamente noi chiediamo al nostro corpo, che possono essere lavorative, sportive o anche del tempo libero, no? Per cui ormai si sa tutti, no? Siamo tutti sempre col telefonino, tutti piegati in avanti, computer, quindi sicuramente c'è da distinguere un po' quello che è una postura dovuta a una struttura che nasce e cresce così, e quella che invece è la risposta delle sollecitazioni che invece noi nel corso della vita diamo a questa, alla struttura stessa. è come, bisogna un po' pensare che noi nasciamo con uno zainetto nel quale abbiamo dentro la possibilità di adattarci, degli adattamenti, no? Questi adattamenti man mano il nostro corpo li tira fuori, oggi, domani, a un certo punto però questi adattamenti finiscono. Inesorabilmente. E quando finiscono, finiscono perché arriva il limite che è dato dalla struttura reale del nostro corpo, allora a quel punto alle volte arriva il problema, perché non siamo più in grado di adattarci, quindi non abbiamo più, siamo più in grado di avere una postura funzionale a quello che facciamo. Il bello è che comunque ci si può allenare, quindi possiamo allenare quegli strumenti che madre natura ci dà per adattarci, questo sì.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono in modo che poi se da casa ci fossero delle testimonianze oppure delle domande, evidentemente i nostri ascoltatori possono scriverci o chiamare da subito. Allora se volete mandarci il vostro messaggio, come sempre con la formula di WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, parlare con i nostri esperti, potete farlo allo 0848 03 0808. Allora, come detto, non si parla più al giorno d'oggi di postura corretta, è una cosa un po' sorpassata, ognuno ha una sua postura di base, però è anche vero che se non riesco più ad adattarmi nel tempo o se uso delle posture che sono per me scorrette, ecco che in qualche modo io posso avere anche qualche adattamento non adeguato del mio corpo, quindi sviluppare delle tensioni, dei dolori, delle infiammazioni.
Sì, sì, è corretto quello che stai dicendo, è proprio così, è esatto, il concetto della postura corretta è stato ormai un po' superato, spero che nessuno me ne voglia, a me piace pensare, lo dico sempre, che la postura è appunto va interpretata come un sintomo e quindi il sintomo è sempre la risposta del corpo. Ed è ovvio che se noi diamo al corpo la capacità e la possibilità di rispondere in maniera efficiente, efficace, allora lui è contento. Se invece non ha i mezzi per rispondere agli stimoli che gli diamo, lui ci presenta il conto, come dicevi bene tu prima.
Quindi, dottor Bidoglio, possiamo dire che è una postura, tra virgolette, corretta e quindi una sorta di allineamento armonioso della nostra testa, spalle, colonna, bacino, ginocchia, piedi.
Assolutamente sì, quindi la postura in termini di allineamento va a rispettare delle caratteristiche anatomiche ben definite per ogni distretto.
Mm-hmm. L'importante è, in teoria, che tutto il peso sia distribuito in modo uniforme, armonioso e che il corpo non debba compensare troppo.
Esatto, entriamo quindi in quello che è l'ambito dei sovraccarichi e quindi di una inadeguata distribuzione delle sollecitazioni. Ovviamente di fronte a una struttura anatomica e armoniosa le sollecitazioni vengono equamente distribuite. A maggior ragione poi in presenza anche di un'adeguata composizione muscolare, queste sollecitazioni vengono ulteriormente assorbite e quindi gravano in maniera minore sulle strutture articolari. Viceversa, in presenza di alterazioni strutturali ben definite, queste sollecitazioni vanno a gravare maggiormente sulle strutture.
Abbiamo già un ascoltatore che scrive e dice: buongiorno, io guido 8 ore al giorno per lavoro e ho avuto in passato una protrusione che ho risolto con fisioterapia ed esercizi mirati. Mi è rimasto però il fatto di soffrire tantissimo quando sto fermo in piedi. Faccio sport, cammino, corro, guido, ma in piedi fermo non reggo veramente più, anche per poche decine di secondi. È grave, devo preoccuparmene?
Direi che bisognerebbe in via preliminare inquadrare nel dettaglio qual è la problematica riferita dal paziente, qual è la sua sintomatologia e quindi dopo per l'appunto una valutazione obiettiva cercare di capire qual è la strategia terapeutica specifica e personalizzata in base a una diagnosi.
Mm-hmm. Giusto perché magari il pubblico a casa non lo sa, cos'è una protrusione?
La protrusione discale è una situazione nella quale tra una vertebra e l'altra abbiamo dei dischi che vanno a assorbire le sollecitazioni tra un corpo vertebrale e l'altro, così come vanno a per l'appunto garantire un'armonia di interfaccia tra le superfici articolari. Nel momento in cui questo disco perde le sue caratteristiche, protrude quello che è la componente acquosa al suo interno, e questa protrusione può potenzialmente andare a irritare radici nervose presenti a livello vertebrale e da lì dare tutta una manifestazione sintomatologica.
Mm-hmm. Ecco, dicevamo comunque che è importante avere un allineamento armonioso del nostro corpo. Che cosa ci può succedere in realtà se una postura scorretta ci sovraccarica?
Innanzitutto bisogna contestualizzare il distretto. Se parliamo di arto inferiore, per esempio, avere una variazione dell'asse anatomico delle ginocchia rispetto alla caviglia, andiamo sicuramente a variare quella che è la normale redistribuzione dei carichi durante una camminata, durante una corsa, e quindi si può aumentare la probabilità di sviluppare problematiche di tipo acuto o di tipo cronico.
Beh, spesso la gente non ci pensa, pensa sempre immediatamente alla colonna vertebrale, al collo soprattutto, tanto parte addirittura dai piedi.
Sì, esattamente. In quella che è una camminata, una corsa, la prima interfaccia con il suolo e il nostro corpo è rappresentata proprio dai piedi. E quindi tutte le sollecitazioni partono dall'arto inferiore, poi vanno a redistribuirsi prossimalmente a livello di ginocchia, a livello di anche, ma anche a livello di schiena. Quindi partire da un buon appoggio dei piedi sicuramente va a ridurre quello che è la probabilità di sviluppare poi anche altri tipi di problematiche.
Sì, poi se posso aggiungere una cosa, proprio ricollegandomi a quello che dicevo prima, che la risposta del corpo è data dalle informazioni che noi diamo, no? Cioè gli stimoli che gli diamo, quindi questi stimoli possono entrare da diversi canali, quindi giusto come diceva il dottor Bidoglio, dai piedi, ma non è l'unico canale di accesso, no? Per cui ci sono, ormai si sa, no? Dalla vista, dalla bocca, dai visceri. E c'è poi tutta la parte anche, che questo è un altro campo ancora, che è tutta la parte emozionale. Anche quella è una parte che dà degli stimoli e degli impulsi al nostro corpo, e anche quello determina la nostra postura. Se pensiamo a una persona molto introversa, l'avete vista tutto, una persona introversa, timida, avrà un atteggiamento tutto chiuso, anche fisicamente, riproporrà quello che è il suo sentire emozionale, non solo fisico.
Mm-hmm. Ecco, qualcuno ci scrive: mio figlio aveva dei piccoli problemi alla schiena. Praticamente, quando ho parlato con il dentista e abbiamo risolto il suo allineamento dei denti, si sono risolti anche i problemi della schiena.
Può essere, assolutamente. Come dicevo prima, anche la bocca può essere, è un canale di entrata di informazioni che il nostro corpo poi gestisce. Per cui sì, può essere. Se quello era, diciamo, lo stimolo che il corpo non riusciva ad integrare, dandogli un aiuto, il corpo poi l'ha integrato.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo per prima cosa fare i complimenti per la consulenza e i medici al luogo che stanno lì. E ringrazio anticipatamente per la risposta che mi daranno. Volevo sapere, un anno fa sono caduta dalle scale. Sono stata allettata moltissimo e ci ho messo molto tempo a stare in piedi, però purtroppo ancora dai traumi subiti ho molte difficoltà a stare dritta e a camminare.
E la domanda?
Era questa: cosa posso fare per migliorare la mia postura?
Parto con una nota introduttiva. L'allettamento è il principale nemico al recupero da un evento traumatico. Perché? Perché porta a tutta una serie di conseguenze, in primis la perdita del tono e della forza muscolare, che rappresenta il principale alleato per le nostre strutture articolari. Quindi avere una buona qualità di tessuto muscolare fa sì che a livello di un arto traumatizzato, sia esso l'arto inferiore piuttosto che la schiena, le sollecitazioni indotte dal movimento vengano maggiormente assorbite e quindi si va a ridurre ulteriormente la probabilità di avere delle manifestazioni di tipo doloroso. Quindi l'allettamento non è stato un aiuto, quindi dal mio punto di vista potrebbe essere opportuno prima di tutto rivedere la paziente per inquadrare al momento qual è la sua principale causa. Se la causa dovesse essere direttamente ed esclusivamente correlata agli esiti dell'evento traumatico, allora si potrebbe impostare insieme ai colleghi fisioterapisti un percorso volto a rieducare da un punto di vista muscolare, da un punto di vista neuromotorio, associato poi anche a altre forme di trattamento più specifico, ad azione antinfiammatoria, analgesica, proprio per provare a risolvere questo tipo di problema. Però c'è la mia collega che è sicuramente più esperta.
Buongiorno signora, la prima cosa che mi viene in mente è questa, che alle volte dove si falla un po' è nella progressione. Cioè è chiaro che se lei ha avuto un periodo dove è stata molto ferma e non so neanche quale fosse la sua condizione prima della caduta, è chiaro che magari in questo momento si fanno delle richieste al corpo che ancora non è in grado di gestire. Quindi bisognerebbe magari capire un attimino, modulare quella che è la progressione di quello che si va a chiedere. Ecco, questa è la riflessione. Ed è per quello che magari lei vorrebbe avere dei risultati che in questo momento ancora l'organismo non è in grado di darle. Questo dico proprio in maniera molto così spannometrica, senza conoscere il problema più nel dettaglio.
È così.
Grazie mille signora.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno. Allora, ci ascoltiamo Michael Bublé e poi continuiamo a parlare di postura. Viviamo in un mondo che in qualche modo ci piega, condiziona un po' le nostre posture, le nostre posizioni, ci riferiamo agli schermi, alle sedie, ai nostri ritmi frenetici, perché no, anche allo stress, e in un certo senso la postura è diventato il primo linguaggio del nostro corpo, anche per comunicarci che qualcosa forse non sta andando benissimo. Ne stiamo parlando oggi con il dottor Franco Bidoglio, che è specialista in medicina dello sport, e Cinzia Ferrari, che è la responsabile del servizio di fisioterapia della clinica Ars Medica. Cinzia, il nostro corpo ci comunica veramente quando qualcosa non funziona. Noi dovremmo imparare ad ascoltarlo un po' di più. Se abbiamo delle tensioni, se abbiamo dei dolori, non è necessariamente qualcosa di grave, però ci sono delle tensioni. Il nostro corpo ci parla.
Sì, questo è vero, assolutamente. Noi siamo probabilmente poco abituati ascoltare il nostro corpo, proprio come dicevi tu, cioè, noi corriamo, noi lo usiamo, ma di fatto non lo ascoltiamo, per cui il primo passo dovrebbe essere proprio quello, no? Ci sono delle cose che se uno si ascolta può percepire come negative e altre che invece dice: oh caspita, questo mi fa bene. Solo che non siamo proprio avvezzi a farlo, perché il nostro corpo deve essere una macchina, no? Quindi deve assolutamente fare tutto quello che noi gli chiediamo, quindi deve essere sempre fit, e quando poi qualcosa non va bene ha subito allarmismo, allora si è ingrippato. Sì, però non è per forza qualcosa di grave, cioè anche la manifestazione di un dolore non è che per forza qualcosa che non va bene, ecco, è comunque un segnale che va valutato, va preso in considerazione.
Però dottor Bidoglio, molto spesso sentiamo proprio dire da amici, conoscenti, colleghi: ecco, c'ho le cervicali, ho un problema alla schiena. Qualcuno dice: sembra che porto uno zaino da 10 kg tutto il tempo sulla schiena, saranno le responsabilità?
Può essere che siano le responsabilità. Spesso comunque questa manifestazione sintomatologica è legata a dei cordoni mialgici, quindi fondamentalmente delle contratture muscolari che danno dolore e una serie poi di manifestazioni cliniche. Ecco, è sempre bene indagare da un punto di vista medico che oltre al dolore non ci siano anche delle altre manifestazioni più periferiche a livello delle mani, come parestesie, quindi i formicolii o perdite di forza, che anziché essere correlate alle responsabilità possono essere dovute magari a problematiche più di tipo neurologico cervicale.
Ecco, però Cinzia Ferrari, quando io non faccio nulla poi per correggere la situazione, quindi mi rendo conto di essere molto teso, per esempio come dicevamo nella regione spalle, collo, se io non intervengo, se non faccio degli esercizi, della ginnastica, magari in alcuni casi della fisioterapia, potrei nel tempo anche modificare definitivamente certe posizioni, potrei favorire poi una modifica anche della colonna vertebrale, in questo caso una cifosi della schiena, che è quella che induce ad essere un po' più gobbi.
Sì, allora sì, è corretto quello che dici. È anche vero che alle volte il corpo proprio spontaneamente trova la sua strada, quindi magari si risolve da solo con le sue strategie anche delle tensioni. È ovvio che se queste cose perdurano a lungo, comunque il nostro corpo cerca la via d'uscita, perché a nessuno piace avere un disagio, e quindi anche inconsciamente il corpo in qualche modo cerca di scappare, e non è detto che magari la strategia di fuga che lui trova sia quella poi che ci soddisfa. Faccio un esempio: magari questa tensione di cui parlavi, una tensione cervicale, poi a un certo punto magari la tensione cervicale io non la percepisco più tanto, però incomincio ad avere delle emicranie. E dico, caspita, non ho mai avuto mal di emicranie, però il mio corpo magari ha abbassato quella che è la mia soglia di percezione del disagio, della tensione cervicale, però a quel punto magari comincia a darmi dei problemi, che ne so, vascolari, allora comincio ad avere delle emicranie. Per cui il corpo tendenzialmente cerca sempre di guarirsi. La questione è che non sempre ha gli strumenti per farlo da solo. E spesso più passano gli anni, più queste capacità di autoguarigione si riducono inesorabilmente, perché anche tutte le nostre strutture perdono capacità di adattabilità, perdono performance, per cui paradossalmente più passano gli anni più noi dovremmo aiutare lo sto corpo, e invece normalmente più passano gli anni più tendiamo a impigrirci e poi a lamentarci del fatto che abbiamo dei dolori.
Beh, dottore, diciamo che poi proprio più passano gli anni è inesorabile, perdiamo magari anche tono muscolare, siamo un po' meno attivi, e quindi la postura in generale ne risente, e siamo più propensi poi ad avere, dalla perdita dell'equilibrio al mal funzionamento delle articolazioni, dolori, insomma.
Certo, sicuramente da qui l'importanza di mantenersi sempre attivi, proprio per prevenire queste forme di atrofia muscolare che poi possono predisporre a queste manifestazioni.
Ecco Cinzia, ma se mi accorgo appunto di avere, torniamo alle problematiche, collo, spalle, mal di schiena, sono tanto comuni, che cosa bisogna fare? Si va dal medico? Si pensa ad una fisioterapia?
Caspita, allora, domandora. Ma in prima istanza, se uno è abituato a parlare col suo corpo, riesce già a fare una discriminante fra questo disagio che sto vivendo è qualcosa di anomalo, quindi di cui mi devo preoccupare, o è qualcosa che invece tutto sommato sento che posso gestire. L'ipotesi che posso gestire, il mio consiglio è quello di trovare un'attività, un movimento, un'attività fisica che lo faccia sentire meglio, no? Cioè quello che dice, vado a farmi una passeggiata poi mi sento meglio, cioè quello che dice, a me piace nuotare, vado a nuotare e mi sento meglio. Ecco, non esiste l'attività fisica per eccellenza migliore, bisogna un po' muoversi. Diverso è se invece nel percepire questo disagio in maniera più intrusiva, più invasiva, soprattutto se perdura a lungo, allora lì magari vale la pena indagare un po' oltre.
Abbiamo un'ascoltatrice, una mamma, che ci scrive un messaggio un po' lungo e articolato, ve lo leggo. Mia figlia, 16 anni, ha una gamba molto più corta dell'altra, di circa un centimetro. Il pediatra finora non consigliava di usare una soletta per la gamba più corta. Da un anno però non si allena più, prima faceva kickboxing 3 volte a settimana. Da circa un mese soffre di dolore all'anca e sembra diventata un po' più gobba. A causa degli impegni scolastici non ha ancora trovato un altro sport e partirà per 6 mesi per uno scambio. Io vorrei portarla da un ortopedico per fare questa soletta. Voi che ne pensate? Oppure la porto da un bravo osteopata?
Allora, Innanzitutto, quando si parla di dismetrie, ci sono delle dismetrie fisiologiche. Quindi è opportuno andare a oggettivare le differenze di lunghezza tra un arto e l'altro tramite delle indagini radiografiche in carico. Quindi, una volta appurata una dismetria, già un centimetro siamo ai limiti superiori di quello che è un range così definito fisiologico di mezzo centimetro, massimo un centimetro.
Perché comunque quasi nessuno ha una gamba uguale all'altra, quindi fino a delle piccole differenze,
piccole variazioni,
e tanti
rientrano
non lo
nella
sanno
normalità.
Nemmeno magari.
Esattamente. Quindi, prima di tutto, appurare che ci sia una differenza. Nel momento in cui la differenza è stata appurata, effettivamente in persone con delle richieste funzionali sopra la media, come gli atleti, ecco, possono potenzialmente dare delle manifestazioni. Quindi potrebbe avere senso fare una valutazione sia statica che dinamica del passo, quindi in posizione ferma, in carico, quando cammina e quando corre, per vedere effettivamente se questa dismetria va ad alterare l'appoggio, la distribuzione dei carichi e, perché no, dare poi anche delle ripercussioni a livello articolare come all'anca. C'è da capire l'anca dallo stesso lato della dismetria o meno.
Quindi diceva, solo da un mese soffre di dolori, arrivano così all'improvviso?
È un equilibrio. Quando questo equilibrio per fattori esterni viene alterato, banalmente la stanchezza, un periodo di disallenamento oppure di eccessivo allenamento, anche delle piccole differenze in persone con richieste funzionali sopra la media possono farsi sentire.
Cinzia diceva, forse mia figlia deve trovare un altro sport, non l'ha ancora trovato, come stava dicendo prima, l'importante è fare qualcosa piaccia molto e che si sente, insomma, che dia dei benefici.
Sì, certo. Allora, adesso bisogna capire se ha abbandonato il kickboxing perché non aveva più voglia di farla o se l'ha abbandonato perché aveva dei disagi nel praticarlo. Questo bisogna già capirlo. Sì, no, non, dal mio punto di vista non si può dire che esista lo sport in assoluto meglio di un altro. È chiaro che, come diceva il dottor Bidoglio prima, se esistono delle alterazioni strutturali di un certo tipo, magari è meglio orientarsi verso una tipologia di sport che un'altra, ecco. Però qui se parliamo già magari di attività fisica con un certo ritmo, se parliamo di attività fisica invece per il benessere, allora lì a quel punto direi che una vale l'altra, ecco. Se invece parliamo di attività fisica sportiva o agonistica, allora magari c'è da prendere in considerazione che uno sport può essere più sollecitante di un altro e quindi in quel senso si può un po' valutare, ecco.
Beh, dottor Bidoglio, questo è proprio anche il suo pane quotidiano come medico specialista in medicina dello sport. Lei segue proprio gli atleti anche per migliorare la performance sportiva, ma soprattutto affinché non si autonuociano da soli, poi magari con delle posizioni, dei lavori, dei carichi sbagliati.
Assolutamente. È facile gestire un problema, il vero obiettivo è prevenire il problema e quindi quando si va ad inquadrare un atleta si vanno a fare anche questi tipi di valutazione, quindi caratterizzarlo da un punto di vista anatomico, caratterizzarlo da un punto di vista biomeccanico, non solo biomeccanico statico ma anche biomeccanico dinamico, quindi se durante alcuni pattern di movimento l'anatomia non viene mantenuta, allora si creano delle condizioni tali per cui il ripetersi di n volte di un determinato gesto atletico può portare a problematiche. Ripeto, problematiche acute, quindi un trauma acuto, trauma distorsivo di ginocchio, di caviglia, problematiche croniche, tendinopatie, stress response osse, queste sono le manifestazioni cliniche tipiche dovute a una biomeccanica, un'anatomia alterata.
Beh, non bisogna essere comunque un atleta di punta, chiaramente voi vedete i pazienti di tutti i tipi e quando il corpo risponde magari con una sollecitazione troppo importante ad alcuni muscoli, per esempio, è chiaro che poi possono infiammarsi oppure irrigidirsi, cioè questo affaticamento costante, bisogna in qualche modo porre rimedio.
Assolutamente, se io vado a correre una volta l'anno, difficilmente l'andare a correre una volta l'anno andrà ad innescare dei problemi. Viceversa, se io corro 5, 10, 20 km alla settimana, a prescindere che io sia un maratoneta o più banalmente un uomo di 25 anni che ha un po' di pancette e vuole prepararsi per il mare, ecco, allora bisogna cercare di personalizzare il tipo di allenamento.
Ecco, infatti qualcuno ci chiede, io soffro spesso di tendiniti, mi chiedo se sono io appunto che ho questo tipo di debolezza e mi infiammo molto facilmente oppure se devo analizzare se in qualche modo ho una postura sbagliata.
Le cause sono multifattoriali, possono andare da una postura sbagliata, come no, possono andare da indumenti, quindi dispositivi tecnici che si utilizzano per l'attività sportiva, così come più banalmente il carico di lavoro. Cioè se non si riesce a gestire in maniera adeguata i carichi di lavoro, si arriva a un certo punto in cui le sollecitazioni indotte dall'attività sportiva superano quello che è il livello di resistenza piuttosto che il livello di allenamento delle nostre strutture e quindi inizia la sintomatologia.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno a tutti voi, ho 75 anni, sono alta 1,50, peso 40 kg. Ho un problema, purtroppo le mie spalle cadono in avanti ed ho una brutta postura. Cosa posso fare? Un correttore posturale potrebbe essere utile? Grazie mille, un caro saluto.
Allora, un correttore posturale immagino che si riferisca a questi specie di gilet che si mettono perché... Direi tendenzialmente mi verrebbe da dire no, quello che è sempre più efficace è il lavoro attivo e quindi che parte dalla presa di coscienza e quindi imparare a percepire la propria posizione nello spazio, imparare a correggerla, a mantenere la correzione magari. E poi dopo capire, e qui un lavoro un po' ad persona, vedere da dove viene, da dove nascono questi squilibri, perché se una persona tende a cadere in avanti tendenzialmente avrà magari la muscolatura anteriore un po' accorciata o magari più tonica, quella posteriore un po' meno tonica, quindi magari è questo sbilanciamento muscolare che determina o comunque influenza questa caduta in avanti delle spalle. Non lo so, magari sono anche altri fattori, adesso parla del peso, non lo so, magari ha un seno molto prosperoso per cui comunque è anteposta anatomicamente, quindi è un po' difficile. Però diciamo che a grandi linee si può dire che la cosa migliore è fare un lavoro che magari vada ad allungare la parte anteriore e rinforzare la parte posteriore. Ecco, così adesso in maniera...
Dottore, invece un altro ascoltatore ci dice: io mi rendo conto di avere una certa instabilità quando pratico sport o quando cammino, inciampo molto spesso. Da cosa può dipendere?
Bisogna capire innanzitutto se ci sono delle problematiche centrali in termini di equilibrio e capacità di mantenere l'equilibrio. Per quanto riguarda altri aspetti più periferici, lì bisognerebbe valutare in presenza la persona per capire come è fatto e sulla base di quello orientarsi poi su un percorso diagnostico.
Allora, altro messaggio molto lungo, la nostra ascoltatrice ci scrive: io proprio non capisco, sono una donna 57enne, ho iniziato con problemi alle ginocchia, con una fisioterapia mirata dopo anni che non facevo più nulla e ho fatto cicletta, pirulin, eccetera. Mi è uscita una tendinite al tendine d'Achille che per farmi passare ci è voluto più di un anno, poi mi è uscito un dolore sotto il piede che l'ortopedico dopo un controllo mi ha diagnosticato come morbo di Freiburg, mi ha consigliato di provare con i plantari e da dicembre li sto utilizzando, ora però da qualche tempo mi è uscito un dolore al fondo schiena, lato destro, probabile un sacro ileite. Attualmente sto facendo fisioterapia, però mi sembra con scarsi risultati. Ma tutti sti malanni, ci chiede, possono essere causati dall'artrosi?
Potenzialmente sì, così come potrebbero essere causati anche da altre problematiche di tipo reumatologico, ma non necessariamente una patologia. Basti pensare a un decondizionamento del nostro fisico muscolare, articolare, che non è più abituato a fare certi tipi di attività, e quindi la non gradualità dell'attività sportiva, la inadeguata gestione dei carichi di lavoro, magari anche un'attività sportiva non proprio consona alla nostra struttura, può predisporre anche ai disturbi lamentati dalla paziente.
Poi magari io aggiungerei anche questo, che in presenza di dolori che definirei un po' cronici, e per cronico vuol dire quando ci sono dei dolori da 3 mesi in su, c'è anche tutto un discorso poi da portare a livello un po' più alto, che è quello del sistema nervoso centrale. Cioè è come se il nostro cervello a un certo punto, a furia di sentire i dolori, restasse più sensibile al dolore, per cui percepisce dei disagi che ha, li percepisce subito come dolore, quando magari in realtà in un'altra condizione non lo percepirebbe come dolore. Però questo è ancora un argomento che si lega un po' al discorso della postura, perché quando sento i pazienti, sono 10 anni che ho mal di schiena perché ho una discopatia, perché ho una protusione, mi viene da pensare che probabilmente in 10 anni quel problema lì il corpo l'ha già messo da parte in qualche modo, solo che a livello centrale rimane la persistenza della percezione del dolore, sono dei meccanismi un po' più complessi. Tornando alla signora che stava parlando, ecco, quando ci sono dei dolori così concatenati, bisognerebbe anche capire, potrebbero avere un legame fra di loro. Ora, è difficile perché bisognerebbe fare un'analisi sulla persona, no? Però ecco, magari c'è un problema di base che poi lega tutti gli altri. E quindi, quando ritorno al discorso che ho fatto prima, se c'è un problema che impedisce al corpo di essere sufficientemente reattivo, ecco che ogni sollecitazione poi può diventare un problema. E quindi magari oggi mi fa male la schiena, poi il mio corpo in qualche modo si sistema quel problema lì, ma ne viene fuori un altro, perché lui cerca sempre di autoguarirsi, perché magari c'è qualcosa di centrale che lega tutto, ecco.
Allora, la signora ha citato anche i plantari, ci ascoltiamo Terence Trent D'Arby e poi parliamo proprio di plantari. Ospiti della consulenza oggi il dottor Franco Bidoglio, che è specialista in medicina dello sport, e Cinzia Ferrari, che è la responsabile del servizio di fisioterapia della clinica Ars Medica. Stiamo parlando di postura, ecco, detto in grandi linee, quindi quando quella sorta di equilibrio naturale che noi troviamo non è più, insomma, funzionale, per cui caricando in maniera sbagliata magari alcuni muscoli con la nostra postura, poi abbiamo delle infiammazioni o dei problemi anche un po' più seri. Abbiamo detto che volevamo parlare in conclusione anche dei plantari. Se parlate con amici, conoscenti, probabilmente scoprirete che ci sono molte, molte più persone di quelle che si immagina che utilizzano dei plantari. Dottore, perché vengono consigliati questi plantari?
Ma innanzitutto partirei da una grossa distinzione. Quelli che sono dei plantari prettamente correttivi, che quindi vanno a, per l'appunto, correggere una caratteristica anatomica inadeguata. Oppure ci sono dei plantari che invece vanno a stimolare le strutture muscolari mediante, per l'appunto, le terminazioni nervose periferiche, e la loro finalità non è quella di vicariare un assetto anatomico assente o inadeguato, ma quella di andare a stimolare le strutture muscolari per riequilibrare un assetto anatomico corretto, che però da un punto di vista funzionale sta lavorando male. Quindi questa è una grossa differenza tra le varie tipologie di plantare. A seconda quindi del problema, previa comunque una valutazione clinica, uno studio del passo tramite comunque dei tecnici specializzati, si cerca di confezionare un'ortesi plantare su misura.
Ecco, su misura evidentemente ogni caso va analizzato dai professionisti che poi devono anche seguire nel tempo la persona, perché Cinzia Ferrari, poi non tutti sopportano bene questi cambiamenti.
Sì, allora sicuramente il piede e quindi il plantare rappresentano un accesso di informazioni al corpo e quindi è qualcosa che va a modificare la nostra postura, quindi il nostro modo di stare nello spazio. E anche qui il plantare è comunque qualcosa che va accompagnato, proprio perché è un cambiamento. Non tutte le persone, tutti i piedi, diciamo in questo caso, o neanche solo i piedi, tutte le strutture sono in grado di gestire questo cambiamento in maniera autonoma. Per cui alle volte delle persone non riescono a sopportare un plantare perché magari non hanno fatto un'adeguata preparazione all'uso del plantare. E la preparazione si intende lavoro attivo, quindi piede, caviglia, gamba. E siamo sempre qua, no? Quindi quello di mettere il nostro corpo nella condizione di poter utilizzare magari quell'ausilio in maniera ottimale. Altrimenti può addirittura darci più fastidio che altro.
Mm-hmm. Quindi, sì. Concretamente come si può preparare un piede, una gamba a questo ausilio?
Certo, allora si può preparare, come diceva il dottor Bidoglio, bisogna fare prima una valutazione, cioè capire se il problema è strutturale o è solo funzionale. E in base a quello poi dopo si può lavorare sia su discorsi proprio di mobilità, di rinforzo, di propriocezione, quindi di capacità di attivare il piede, non solo il piede, dico piede, ma al piede attaccato alla gamba ed è attaccato al corpo, per cui banalmente se uno non ha una buona stabilità di bacino, paradossalmente anche il piede non lavora bene, quindi va integrato il lavoro del piede nell'insieme del corpo, ecco, quindi lavoro attivo, esercizio.
Dottore, molto banalmente quando si citano i plantari probabilmente la maggior parte delle persone pensano immediatamente al famoso piede piatto, perché una volta si interveniva quasi solo su quello.
Esatto, a tal proposito bisogna capire se il piede piatto è un vero piede piatto, quindi gli archi ossei del piede caratterizzano, secondo determinati parametri radiografici, un vero e proprio quadro di piede piatto, e quindi in questo caso il plantare può funzionare, però poi la storia naturale, soprattutto in presenza di dolore, porta verso la correzione chirurgica, da quello che invece sono i piedi piatti di tipo funzionale, legati a un'immaturità delle strutture muscolari, legate a una immaturità del controllo neuromotorio delle strutture muscolari che per l'appunto governano piede, caviglia, gamba, e quindi in questi casi andare a lavorare attivamente su determinati gruppi muscolari, muscoli cavizzanti del piede, muscoli antipronatori del piede e tutto ciò che poi sta a monte può portare a una correzione attiva di questo disturbo. Ad esempio, nei soggetti in fase di crescita 10, 12, 13 anni, a me non piace prescrivere di default un plantare correttivo, perché nella maggior parte dei casi sono dei disturbi di tipo funzionale. Quindi se io vado a prescrivere un plantare che va a correggere in maniera netta la parte anatomica, io vado ulteriormente a impigrire questo piede e non lo andrò a correggere. Quindi proverei un primo approccio di tipo attivo, eventualmente queste forme di plantare non di sostegno vero e proprio, ma con la funzione di stimolo propriocettivo, per provare a correggere quello che è l'appoggio del bambino.
Ecco, quindi Cinzia, lavoro attivo, due consigli, cosa si può fare?
Ci sono esercizi specifici che si possono fare, quindi che prevedono appunto sia lavori proprio sul piede, ma ripeto che la cosa ancora più importante è poi integrare questo piede all'interno del funzionamento di tutto l'arto, per cui capire come questo piede interferisce con la gamba e come la gamba interferisce sul piede. Quindi bisogna proprio un po' costruirlo sulla persona.
Ecco, invece un altro ascoltatore ci chiede, invece per il piede troppo incavato, tra virgolette?
Ci sono delle forme anche di plantare per il piede cavo, caratterizzato da un eccessivo appoggio anteriore e posteriore, che può essere responsabile prevalentemente di sovraccarichi di tipo osseo. Ovviamente anche in questo caso, quanto io utilizzo quel piede, quali sono i carichi nel tempo a cui lui è esposto, aumentano poi la probabilità di manifestare o meno un quadro clinico di dolore piuttosto che altre forme di disturbo che potrebbero essere corrette con un plantare. Ma in questo caso correggere un piede cavo è difficile con un plantare. Quello che si può fare è migliorare l'assorbimento delle sollecitazioni.
Un ascoltatore ci dice: sto soffrendo già da 6 mesi di fascite plantare, sto facendo attivamente fisioterapia. Ora il fisioterapista mi ha consigliato di acquistare dei plantari preformati che potrebbero aiutarmi. Che cosa ne pensate?
In un piede cavo o in un piede standard?
Non è specifico.
Perché tendenzialmente i plantari che si utilizzano nel percorso conservativo delle fasciti plantari sono dei plantari che hanno delle olive di scarico in corrispondenza dell'inserzione della fascia, proprio per far sì che non ci sia il contatto con la soletta e quindi lo stimolo doloroso da pressione. Altrimenti poi il vero e proprio trattamento è attivo, passivo, con trattamenti manuali, fino ad arrivare poi ovviamente anche a gesti più invasivi come infiltrazioni o altro.
In generale, per la salute del nostro piede, quanto è importante la scarpa?
Bella domanda. Sicuramente dipende da quanto tempo me la porto quella scarpa e che cosa ci faccio con quella scarpa. E in che momento della mia vita mi trovo, per cui classico, no? Che si dice i bambini, le scarpe sì, no, i piccolini, li mettiamo a piedi nudi. Cioè anche lì è difficile dare una risposta che calzi perfetta. Si sa, sicuramente che dipende un po' anche dalla tipologia del piede, per cui se uno ha già una tendenza a un piede piatto piuttosto che un piede cavo, magari c'è una tipologia di calzatura che stressa meno la sua struttura, ecco, in quel senso, per cui non posso darti una risposta proprio precisa. E poi dipende anche, ripeto, se fai delle attività fisica, anche lì. Sapete che anche chi corre, no? Ci sono delle scarpe che sono più per chi prona, per chi supina, per chi... Quindi, però lì parliamo già di sollecitazioni importanti. Quindi nella vita di tutti i giorni bisogna capire un po' com'è il tuo piede. Per cui non ho una risposta.
Dottore, quando magari per facilitare un atleta prevedete l'utilizzo di un plantare, questo viene utilizzato solamente durante l'attività fisica oppure poi ci si abitua e lo si utilizza costantemente?
Dipende dal problema. Se è un problema clinico responsabile di una manifestazione dolorosa supportata da un vero e proprio difetto di struttura, allora anche nelle scarpe normali. Viceversa, se la problematica è più per assorbire le sollecitazioni piuttosto che migliorare la distribuzione dei carichi durante un'attività ad alte richieste, allora solo nelle calzature sportive.
E per i non sportivi, Cinzia?
Per i non sportivi la risposta è analoga, cioè dipende da perché uno porta il plantare. Quindi se è effettivamente correttivo lo porta sempre. Se invece è più una stimolazione, allora può anche decidere di metterla magari solo quando va a camminare.
Allora, io vi ringrazio tantissimo per tutte le spiegazioni, per tutti i consigli ai nostri ascoltatori. Ricordo, con noi oggi ci sono stati il dottor Franco Bidoglio, che è specialista in medicina dello sport, e Cinzia Ferrari, che è la responsabile del servizio di fisioterapia della clinica Ars Medica. Ovviamente anche questa puntata la troverete, come tutte quante, sul podcast, quindi potete andare in ogni momento a riascoltarle. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.
Buon pomeriggio.
Arrivederci.